www.redijo.it e la storia continua. I sentieri che menano all'inferno sono i sentieri che portano all'inferno. Per incentivare le nascite, al grido di più braccia, più baionette, avevano istituito la notissima tassa sul celibato a carica dei giovanotti maturi non ancora sposati. Cantavano a quei tempi: «T'es mieux, Marel, que t'en ferai un appel». C'erano anche allora ragazze, già sulla trentina, che avevano un debole per gli uomini maturi, marei, cioè i scapoli, e malignava la gente. Quella, davvero un marel, marel, perché la pensa che gabbia de neuf almeno l'udesel, cioè l'utense, lo ferro del mestiere. Ma la cosa, fosse vera o no, nessuno l'ha mai dimostrato. Fatto sta che quelle coppie, lei quasi alle soglie dello zittellaggio, e lui, che già pagava la tassa al del celibato, si impegnavano allo spasimo per recuperare il tempo perduto e diventavano l'esempio delle coppie giovani. Così andava quel mondo. Si diceva, non si sa con quanta fondatezza, che uno dei pericoli delle donne di campagna fosse ul fra scappà dal convento. C'erano giovani contadini che si facevano frate non per vocazione, ma nella stupida convinzione che non avrebbero più faticato, che avrebbero mangiato a sufficienza, beh, insomma, che non avrebbero più fatto la vita da sbrindellato del paesano. E la realtà appariva molto, molto diversa, e si accorgevano presto che le croci dei frati erano molto più pesanti di quelle del contadino che pativa la fame. E il convento li mandava a casa. Quasi tutti ritornavano coraggiosamente in famiglia, mentre altri, pochissimi per fortuna, si davano al vagabondaggio e, se loro capitava, aggredivano le donne. Le vecchie della Lebbia conoscevano una canzone stravagante, piuttosto spinta ma bellissima: «Ul convent del fra scappà». Un frate scappato dal suo convento, che ne aveva fondato un altro in una cascina disabitata nella Bassa. Era priore di un gruppo di una decina di donne che gli avveva neanche il diavolo dell'inferno. Un tipo molto intraprendente, quel frate. Anche qualche prete, purtroppo, poteva sperimentare se fare l'amore fosse veramente una cosa meravigliosa. Ma certo, ma erano dei casi rarissimi, e le donne mormorarono: «Vuna che la va contro un prete, le due volte disgraziata, ma la che fa per l'anima a lui e a lei la fede». Dicevano anche: «Ul prete, una qual volta sbaglia minga dumà a di la messa». Era una fatalità. Erano preti che San Carlo non esitava a mettere in carcere. I brianzoli erano inflessibili e talvolta spietati, con i seduttori che adescavano ragazze ingenue o peggio, donne sposate. Dante ha immaginato che questi esseri ignobili, una pena tremenda. Nel suo inferno, essi sono eccitati e frustrati di dietro da diavoli cornuti. Il brianzolo aveva anche una punizione ferata sempre a disposizione. A che la gente lì bisogna tagliargli 2 d'agosto e scende smettere una volta per sempre. E qualcuno subì la punizione, ma non disse mai nulla per salvare il suo prestigio. Per il vecchio contadino l'ira era, annota il parroco nel suo Chronicon, una reazione violenta e incontrollata alle cose che non andavano per il verso che lui riteneva giusto. La definizione è azzeccata, ma incompleta, perché nella reazione c'entravano anche le contrarietà contingenti e le offese. Sentenziava il saggio: l'amor le de juin, ma na fa fera di ganger le roba da mat. L'amore non ha sapienza e l'ira non ha consiglio. C'erano tipi che se piazzavano subit, cioè facili all'ira, che in preda alla collera tiravano giù tutti i santi e i madon che guerra in paradiso. Altri diventavano maneschi e ciapava vun de batte l'olta. Altri, ancora, che tiravano fera un rampinet. E questo modo di dire significava farsi giustizia da sé. C'era anche qualcuno che piava un dì, cioè che si mordeva un dito per far passare la rabbia. Altri ancora che, beati loro, non si arrabbiavano mai e, se burlava giù il mondo, si tirava da parte. Ci fu nelle nostre parti un frate domenicano che divenne famoso per una sua predica quaresimale sul quarto vizio capitale, appunto l'ira, e rievocò con tratti apocalittici e di grande effetto la pena che nell'inferno dantesco è riservata a quella categoria di peccatori. Fece immaginare ai tremebondi ascoltatori un gran lago di fango, dal quale emergevano appunto gli iracondi, i quali si percuotevano con la testa, col petto, coi piedi e si addentavano e si laceravano. C'era un altro perverso sentiero che non faceva parte dei vizi capitali, ma che ugualmente elmenava dris in del profondo dell'inferno, ed era l'ipocrisia. Fra la nostra gente, e soprattutto fra i gesat, cioè che da gesa, i bacchettoni, e le mangia signor, le beghine, serpeggiava quella una subdola forma di impostura che non era soltanto simulazione, che interessava l'atteggiamento morale o i rapporti sociali, ma qualcosa di più perverso, che a quei tempi avevano coloro che si presentavano in veste di agnelli, ma dentro erano dei lupi rapaci. Sfruttatori del prossimo indigente che si servivano anche della Chiesa, a loro esclusivo vantaggio, e che non facevano nulla che potesse essere, anche apparentemente, a favore del prossimo o dell'istituzione ecclesiastica, senza una ben precisa contropartita. Fra questi c'erano proprietari terrieri, che si dimostravano munificentissimi quando si trattava di sovvenire alla necessità della parrocchia, ma che, spesso, il parroco consenziente, usavano arroganze, soprusi, angherie e altre forme di prepotenza verso il povero indifeso. La nostra gente aveva elaborato per i suddetti sepolcri imbiancati una pena infernale tremenda. Aveva immaginato che Caino fosse stato messo a cuocere in un pentolone che veniva continuamente mantenuto in ebollizione. La carne del fratricida però era più dura del cuoio e non cuoceva mai. Tanto che il capo dei diavoli aveva organizzato, servendosi appunto dei disgraziati Gesat e Mangia Signor della Brianza, turni particolari per rugà su Cain, cioè per rimestare Caino, in modo che finalmente venisse a cottura. Dicono che persino Lucifero provasse una grande compassione per quei maledetti rimestatori. www.redigio.it e la storia continua.